Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Francesco a quel tempo in dubbio viveva, e sulle vie del contado apparve un lupo feroce che uomini e bestie straziava, e di affrontarlo nessuno più ardiva. Di quella gente Francesco ebbe pena, della loro umana paura, prese il cammino cercando il luogo dove il lupo viveva, ed arma con sé lui non portava. Quando alla fine il lupo trovò, quello incontro si fece minaccioso, Francesco lo fermò e levando la mano, tu frate lupo sei ladro e assassino, su questa terra portasti paura. Fra te e questa gente io metterò pace, male sarà perdonato, da loro per sempre avrai cibo e mai più nella vita avrai fame, che più del lupo fa l'inferno. Che più del lupo fa l'inferno paura. Raccontano che così Francesco parlò e su quella terra mise pace, e negli anni a venire più nessuno partì. Tu frate lupo sei ladro e assassino, ma più del lupo fa l'inferno paura.
Questi erano gli Eldar con Il Lupo di Gubbio, ormai un classico, a 10 anni ma è già un classico, di Angelo Branduardi. Gli Eldar dalla colonna sonora dello spettacolo Francesco Giullare di Assisi, che debutterà il 19 giugno a San Gemini, ma di cui ci sarà un'anteprima venerdì prossimo, venerdì 11, al Cenacolo San Marco alle 21, nell'ambito del celebrazioni per i protomartiri francescani. E proprio il tema di oggi, di questa puntata, con questo nuovo appuntamento di Adesso in Onda, con Arnaldo Casale al microfono, Francesco Franceschini in regia, è proprio interamente dedicata a questi 5 frati, tutti originari della Valle Ternana, tutti della diocesi, dell'attuale diocesi di Terni Narni Amelia. A quei tempi la diocesi era di Narni, nella loro diocesi. E ne parleremo oggi con due ospiti d'eccezione. Abbiamo padre Danilo, che è della parrocchia quasi santuario di Sant'Antonio da Padova.
Buongiorno a voi, buongiorno ai radioascoltatori.
E poi avremo anche Giuseppe Cassio dell'ufficio per i beni culturali della diocesi.
Buongiorno a tutti.
Allora, cominciamo con Padre Danilo, che diciamo è particolarmente interessato perché, come dicevamo, questa serie di celebrazioni con cui vengono accolte le reliquie di questi cinque frati partiti nel 1211, più o meno, 11-12, alcuni l'11, alcuni il 12, da Narni, Calvi, Stroncone, San Gemini, per unirsi a Francesco. Poi sono stati mandati da Francesco in Marocco, lì sono stati uccisi nel 1220 e adesso tornano dopo 800 anni a Terni per appunto trasformare la parrocchia di Sant'Antonio da Padova in un santuario. Tra l'altro non a caso il nome, non solo perché nella parrocchia di Sant'Antonio, come sapete, ci sono i frati minori, ma anche perché Sant'Antonio stesso fu in qualche modo convertito,
sì, esatto,
dall'esempio di Protomartiri.
Esatto. Beh, intanto per me è un'emozione essere qua, perché è una delle mie prime volte in una radio, quindi chiedo scusa anche proprio per questo, perché non è semplice per me, non sono avvezzo a queste cose. Comunque grazie dell'invito e grazie perché credo che sia importante non solo per la nostra parrocchia, ma per tutta la Chiesa, non solo della nostra diocesi, anche perché ci stiamo rendendo conto che questo evento ha una rilevanza davvero, vorrei dire a livello nazionale, ma probabilmente anche a livello internazionale. Ormai siamo nel mondo di internet, gli eventi rimbalzano subito nell'etere, quindi la risonanza è a livello veramente nazionale e internazionale.
A tal proposito, Padre Danilo, scusa, dico subito che appunto tutte le informazioni, sì, su queste celebrazioni le trovate appunto a cominciare dal sito della Diocesi di Terni, www.diocesi.terni.it, dove c'è il programma completo, che è molto ricco perché prevede da una parte le celebrazioni religiose con una sorta di pellegrinaggio che è già partito e prosegue fino a lunedì prossimo, fino a domenica prossima, delle reliquie nei propri paesi di provenienza dei protomartiri. Poi c'è un convegno di studi che poi approfondiremo con Giuseppe Cassio, e poi ci sono delle iniziative appunto di spettacolo, cinema e teatro, che anche di questo poi vi diremo, ma tutto questo appunto lo trovate su www.diocesi.terni.it.
Sì, credo che sia importante anche sottolineare questo aspetto. Beh, intanto diciamo subito che l'urna contenente le reliquie in questo momento si trova a Narni e dovrebbe arrivare entro questa sera alle 17 a Calvi dell'Umbria, perché sappiamo che questi cinque frati minori, e uso volutamente questa espressione perché è di Francesco, non è la mia, non è la nostra, ma alla notizia giunta agli orecchi di Francesco dei martiri, del martirio di questi primi cinque frati minori, Francesco proprio disse questa cosa: finalmente posso dire di avere cinque frati minori. Ed è molto bello, credo che questi nostri fratelli, mi piacerebbe poter dire predecessori, lo dico anche davvero così molto semplicemente, molto umilmente, in qualche modo ritornino a casa. L'idea del santuario nasce in collaborazione con il nostro vescovo, direi che l'idea è nata da lui. Lui è stato il promotore di questa grande esperienza che credo tutta la città di Terni e la Chiesa diocesana sta vivendo, perché ci siamo accorti proprio che ha mosso un interesse che va al di là di ogni più rosea prospettiva e previsione, insomma. E l'idea è nata dal nostro vescovo. Lui è in contatto con il vescovo di Coimbra, perché questa città è in Portogallo. So che la vostra radio è sempre molto attenta a queste cose, ha già fatto uno speciale su questo. Poi Giuseppe saprà essere anche molto più preciso da questo punto di vista. Coimbra è la città dove sono stati portati i corpi che venivano dal Marocco e sono giunti in Europa e sono stati portati a Coimbra. E a Coimbra c'era davvero questo canonico agostiniano che è rimasto, vorrei usare un termine proprio che è pregnante per dire il significato di una testimonianza, è rimasto folgorato dall'esperienza del martirio di questi cinque frati minori, al punto da lasciare l'abito agostiniano e indossare il saio francescano. Non solo, nell'impeto e nell'irruenza che è tipica di quest'uomo, parte per la missione. Proprio folgorato, nel senso che ha toccato la sua vita, ha toccato il suo cuore, gli ha cambiato la storia. Parte per la missione, fa naufragio in Sicilia, incontrerà Francesco che lo invia a Padova, dove diventerà Sant'Antonio da Padova, famosissimo in tutto il mondo. A cui la nostra chiesa peraltro è dedicata. Ecco perché il nostro vescovo, appena ci ha proposto questa iniziativa, veramente tutta la comunità nostra ha aderito con gioia, perché in qualche modo questi frati tornano a casa. Mi piacerebbe poter affermare, poter dire che la radice della città di Terni non è una radice soltanto industriale, popolare, lavorativa, che è importantissimo, soprattutto in un momento come questo. Sappiamo tutti la difficoltà e la crisi che l'ambiente lavorativo sta attraversando, ma la città di Terni ha una radice di santità. Credo sia molto bella questa cosa, va sottolineata e va proprio, direi anche approfondita, è un filone che probabilmente è ancora tutto da scoprire.
Sì, tra l'altro proprio una radice non solo di santità ma anche francescana, io questo devo dire lo sto scoprendo progressivamente occupandomi, molti dei nostri ascoltatori lo sapranno, sulla domenica sul giornale dell'Umbria esce una pagina dedicata proprio alla storia della diocesi di Terni di cui mi occupo, e devo dire che partendo proprio dai protomarti a cui abbiamo dedicato a suo tempo credo 5 o 6 puntate, un mese intero, perché la storia poi è avventurosa, è molto bella, l'ha raccontata anche recentemente Paolo Rossi, lo storico francescanista proprio di Terni, su un libro che è stato pubblicato nel 2001, e in realtà appunto oltre a loro 5 ce ne sono tantissimi di compagni di Francesco molto importanti che vengono al territorio ternano. Basti pensare a una delle due dei due vicari che Francesco aveva lasciato in Italia quando lui partì per l'Egitto, era di Narni, quello che poi è uno di quelli che poi fece casino in realtà, perché Francesco dovette tornare per rimettere ordine, ma quello che arrivò, la spia diciamo che attraversò il mare, andò da Francesco a dirgli guarda che stanno succedendo dei casini in Italia, era anche lui di Narni, quindi poi c'è Simone Camporeali che è stato uno dei fondatori del convento di San Francesco, ce ne sono tanti, fino ad arrivare poi a Barnaba Manassei nel 1400, l'Osservanza, il Beato Antonio Vici, insomma la Valle Ternana non solo con i protomartiri ma anche in seguito è restata veramente una culla del francescanesimo ed è insomma il nostro un terreno davvero molto importante anche per la storia del francescanesimo.
Sì, volevo anche aggiungere una cosa a questo proposito, non credo alla casualità ma penso veramente che la storia abbia alla sua origine e al suo compimento davvero un disegno più grande. Forse non è casuale che noi questa mattina siamo qui in questa radio che guarda caso si trova proprio presso il luogo in cui Francesco ha fatto la sua, come dire, noi lo diremmo oggi la sua predica, ma forse è improprio usare questo termine, dove Francesco è venuto ad annunciare il Vangelo. Sappiamo che in questa chiesetta che è qui a San Cristoforo c'è addirittura una stele con la statua di San Francesco. E in questa nell'espressione anche di questa statua si può intravedere la passione e il desiderio di questo piccolo uomo della terra umbra che ha fatto della sua vita un'appartenenza. Dico questo perché mi piace sottolineare questo aspetto. Sono io adesso parlo personalmente come parroco, come sacerdote, come frate francescano. Credo sia molto facile fare delle cose per Dio. Probabilmente anche noi in questo momento nell'ambito ecclesiale risentiamo un po' di questa forma di efficientismo che ci porta a fare tante cose, a coprire tante, ma è molto più difficile appartenere al Signore. Si può fare tante cose per Dio e non appartenergli, cioè non consegnargli la vita, e invece l'esperienza di Francesco probabilmente era questo che colpiva questi frati, questi ragazzi che lo sentivano, che lo ascoltavano, che lo vedevano e capivano, comprendevano questa passione che Francesco aveva per il Vangelo, che nasce da un'obbedienza, mi piace sottolineare questo aspetto, che nasce da un'obbedienza. Rimanevano colpiti, probabilmente non tanto da ciò che diceva, sicuramente anche quello, perché a volte i contenuti in qualche modo dicono, esprimono, ma soprattutto da ciò che Francesco era come persona. E dalla sua persona, dalla sua presenza, proprio traspariva questo desiderio profondo non di fare qualcosa per Dio, ma di essere, di appartenere al Signore. Questo credo sia importantissimo. Tant'è vero che questi fratelli decidono di lasciare tutto quello che hanno e si mettono a disposizione di Francesco. Era già accaduto anche in passato, anche a Bologna, quando lui va e incontra questi studenti e parla in piazza a questi studenti. Mi colpiva l'espressione di questi ragazzi che gli dicevano non vogliamo farci frati minori, no, noi vogliamo vivere come vivi tu. Siamo nell'era della comunicazione, nell'era della parola, nell'era. Però io credo che lì dove una vita parla non c'è bisogno poi di tante parole. Se la vita esprime e dice, credo che non ci sia bisogno nemmeno di parlare. E probabilmente questi ragazzi sono rimasti davvero impressionati dalla figura di Francesco e da questa sua adesione. consegnare se stesso nelle mani di Dio, che in qualche modo insegna, soprattutto alla nostra società, alla nostra realtà, quanto sia importante avere qualcuno a cui affidarsi. L'affidarsi nasce da una fiducia. Se non c'è fiducia, non ti affidi. E Francesco forse ha insegnato questo a questi ragazzi, che hanno deciso di abbandonare tutto e si sono fidati e affidati.
Tutto è cominciato qui, in effetti, come diceva padre Danilo. Questa in effetti è stata una bella considerazione, perché proprio qui nel, sotto lo studio di Radio TNA è iniziata questa avventura. Era, se non ricordo male, il 1211, quando Francesco arriva più o meno per la prima volta, almeno la sua prima presenza documentata, a Terni, e predica sul, di fronte alla chiesetta. Allora era una chiesetta di San Cristoforo, quella nuova è stata costruita negli anni 60. La statua che oggi potete vedere, di cui parlava padre Danilo, si trova proprio sopra il pietrone dove, secondo la tradizione, Francesco aveva predicato alla folla di Terni. Poi si dice la leggenda, tra l'altro raccontata nella storia di Terni di Francesco Angeloni, che poi fece anche dei miracoli, eccetera. Poi da Terni partì e iniziò una specie di tour, come dire, nel territorio ternano, e come camminava raccoglieva discepoli. Quindi poi è andato a Calvi e Berardo l'ha seguito, è andato appunto a San Gemini, è andato alla Romita, e dovunque appunto raccoglieva dei discepoli. Poi tornò per un'altra celebre predica qualche anno dopo, quando ormai aveva già raccolto tutti questi discepoli, di fronte alla cattedrale di Terni, una predica che è stata anche immortalata in un quadro di Stefano Di Stasio, e anche, devo dire, nello spettacolo appunto Francesco Giullari d'Assisi.
Sì, volevo raccogliere questa provocazione che tu stai dando a noi e a tutti i radioascoltatori. Proprio da questa idea del camminare, dell'andare, è nata, sempre in collaborazione con la diocesi, con il vescovo, proprio la necessità di una peregrinazio. L'urna contenente le reliquie che sono arrivate da Coimbra in questa settimana sta proprio facendo questa peregrinazione.
Le varie tappe.
Esattamente, quindi, sono tappe di un cammino.
Diciamo a questo punto.
Certo,
no?
Tappe di un cammino.
Un cammino che è iniziato allo Speco di Narni.
È iniziato lunedì allo Speco di Narni, guarda caso, uno degli ambienti fondamentali del vivere francescano. Credo che...
E dove anche, Francesco incontrò alcuni
a parte
di
questo, ma credo sia anche giusto ricordare dove padre Placido, che è conosciutissimo qui a Terni, per più di 40 anni ha tenuto in vita un romitorio, un luogo carissimo a Francesco e carissimo al cuore dell'ordine francescano.
E anche, devo dire, ai ternani. Ricordiamo che tutti
credo
gli anni...
Credo che lo conosca, tutti conosciamo, quasi tutta Terni.
Ogni anno si svolge un pellegrinaggio a piedi, esatto. Lo ricordiamo anche la notte tra il 3 e il 4 ottobre da Narni allo Speco Francesco.
Ieri sera alle 21 era in cattedrale a San Giovenale a Narni, l'accoglienza delle reliquie. A questo proposito abbiamo creato appositamente un comitato che si è reso promotore proprio di questa iniziativa, anche a livello di contenuti. È stato predisposto un vespro solenne, è stata predisposta una celebrazione eucaristica proprio per i protomartiri, in modo che i parroci e chi per essi avessero già a disposizione anche del materiale da poter utilizzare, che avesse dei contenuti e dei riferimenti importanti, insomma. Oggi martedì è a Calvi, questa sera alle 17 verrà accolto sul sagrato della chiesa e poi in processione fino alla chiesa di Santa Maria Assunta, dove ci sarà una messa solenne. Domani mercoledì
ricordiamo
9,
anche mano a mano che diciamo sì, le tappe i discepoli, perché poi Berardo è stato molto importante, uno dei discepoli, anche era un po' il leader anche del gruppo,
certo,
perché era quello che parlava arabo, se non sbaglio, quindi sì. E tra l'altro è buffo perché è stato ci sono due quadri interessanti a Terni di Berardo da Calvi, in cui assume il volto di due personaggi locali, no? Perché ce n'è uno del Gozzoli, se non sbaglio, in cui il volto è quello del vescovo di Spoleto, e poi c'è quello più moderno invece di Stefano Di Stasio, dove è il volto di Don Fabio Leonardis, il direttore dell'ufficio beni culturali che commissionò questo quadro. Poi il convento di San Berardo è stato molto importante, insomma, nel corso dei secoli.
Domani mercoledì 9 sarà ad Amelia alle 18:30 nella chiesa di San Massimiliano Maria Colbe, accoglienza delle reliquie e anche qui una messa solenne. Mi piace sottolineare questa cosa, c'è stato molto entusiasmo. Noi si pensava a un momento anche in tono minore per certi versi, quindi una piccola preghiera, una piccola accoglienza. Invece ci siamo resi conto davvero di quanto interesse sta suscitando questa cosa. La maggior parte dei parroci ci ha chiesto addirittura di poter celebrare, ma non una celebrazione qualsiasi, addirittura una santa messa solenne. Poi sarà a Lugnano in Teverina alle ore 21, mentre giovedì sarà a Stroncone, la chiesa di San Francesco. alle ore 20 l'accoglienza e l'adorazione eucaristica e alle ore 21 ci sarà la celebrazione della Santa Messa. Venerdì 11...
Ricordiamo anche di Stroncone, era Ottone. Yes. Ottone da Stroncone, sì. È appunto sempre uno dei cinque martiri.
Uno dei cinque protomartiri. Poi venerdì 11 sarà a San Gemini, nella chiesa di San Francesco d'Assisi, alle ore 18:30 l'accoglienza delle reliquie e la Santa Messa nella solennità del Sacro Cuore di Gesù.
E da San Gemini veniva Pietro, sempre della missione di questi cinque.
Sabato finalmente arriverà a Terni, nella chiesa di Santa Chiara, al monastero delle Clarisse, che hanno chiesto espressamente di poter custodire l'urna dei protomartiri almeno fino alla domenica. Poi la domenica alle 18 ci sarà questa grande concelebrazione presieduta da Monsignor Vescovo, dove ci saranno i provinciali di tutta l'Umbria. Abbiamo informato, è partita veramente una grande iniziativa a livello informativo, il nostro ministro generale, i ministri generali dell'ordine, diciamo che un po' è stato mobilitato un po' tutto l'ordine francescano, insomma. Vedremo poi chi ci sarà concretamente, chi parteciperà, però dovrebbe essere una grande celebrazione quella di 18, tanto bene nella festa di Sant'Antonio.
E poi appunto queste reliquie resteranno appunto nella chiesa di Sant'Antonio, saranno custodite?
Sì, a questo proposito è stato predisposto un altare, è stata commissionata una pala d'altare, questo pittore si chiama Piero Casentini, con la quale...
Che ha fatto il ciclo delle parole di Gesù sulla croce recentemente.
Sì, ma anche noi a Santa Maria degli Angeli abbiamo già collaborato, ha fatto parecchie opere già per la nostra provincia e... Abbiamo già visto la realizzazione di questa grande pala che verrà proprio posizionata sopra l'altare, un altare che è collocato proprio di fronte all'altare di Sant'Antonio. Ed è molto bello che questo, ci sia questa, come dire, questa concomitanza, perché dal martirio di questi primi martiri, di questi primi frati francescani, veramente nasce la vocazione di Antonio. Quindi ci è sembrato giusto, proprio importante anche proprio visivamente, che ci fosse questa prospettiva, entrando in chiesa, da una parte l'altare di Sant'Antonio e proprio di fronte all'altare di Sant'Antonio l'altare di protomartiri. Ci sarà questa bellissima pala, quasi 3 metri di pala, con la raffigurazione dei cinque protomartiri, e abbiamo chiesto, insieme a Giuseppe Cassio, che è qui con noi e potrebbe parlare forse anche meglio di me sicuramente, di non fare una rappresentazione tipicamente, come dire... abbiamo chiesto proprio che sia qualcosa di didascalico, qualcosa che ci permetta anche con i gruppi dei giovani, della GIFRA, dell'OFS, di poter anche fare una catechesi da questo punto di vista. Per cui, oltre alla pala dei cinque martiri, ci saranno diverse scene che rappresenteranno il percorso, l'itinerario e il cammino di questi nostri fratelli.
Io ringrazio Padre Danilo, credo che debba scappare a Narni, quindi lo salutiamo e lo ringraziamo moltissimo per aver debuttato a Radio TNA.
Sì, è veramente proprio un debutto, speriamo che non sia l'unica volta. Io
assolutamente.
Molto volentieri darò la mia disponibilità sicuramente.
Anche perché noi con Francesco insomma ci abbiamo un legame abbastanza
stretto. Grande feeling.
Annunciamo anche già che ci siamo, Francesco ce l'abbiamo anche in regia, quindi proprio più francescani di così. Annunciamo che domenica prossima l'appuntamento con adesso notte, l'appuntamento serale con gli speciali di Adesso in Onda sarà interamente dedicato a Francesco d'Assisi, quindi avremo ovviamente oltre alla replica di questa puntata in cui parleremo dei protomartiri, ma ascolteremo anche uno speciale in cui saranno presenti virtualmente ovviamente anche Liliana Cavani, Ettore Bassi, che ha interpretato la fiction proprio che ha aperto domenica scorsa le celebrazioni per i protomartiri al Cenacolo San Marco, e molti altri ospiti insomma che in questi anni ci hanno parlato di Francesco nell'ambito delle varie iniziative anche fatte come radio, e quindi poi Padre Danilo lo aspettiamo di nuovo a Radio TNA. Adesso io appunto passerei quindi a parlare con Giuseppe Cassio dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi per parlare appunto del convegno, degli altri appuntamenti. Abbiamo tracciato un po' il profilo religioso con Padre Danilo di questa settimana, dal 6 al 13 di giugno, dedicata... Sì?
Permettetemi, prima di salutarvi, vorrei davvero rivolgere un invito a tutti i radioascoltatori. Vi aspettiamo domenica alle ore 18 per questa grande concelebrazione. E grazie della vostra disponibilità.
Santuario ormai di Sant'Antonio.
Santuario, casa, radice. luogo di appartenenza, credo che sia importante proprio come significato, come gesto. Grazie a tutti voi.
Grazie padre Danilo. Quindi domenica avremo appunto il culmine di questi eventi, culmine anche di questa tappa finale di questo pellegrinaggio, che ricordiamo a chi ci ascolta anche ovviamente da fuori Terni, poi tutte le tappe che abbiamo scandito prima le ritrovate anche sul sito della diocesi www.diocesi.terni.it e potrete quindi seguire tutte queste celebrazioni che approderanno appunto a Terni, al monastero delle Clarisse e poi domenica al santuario. Oltre alle celebrazioni religiose, ovviamente questo grande evento di protomartiri ha anche molte ripercussioni sul fronte culturale. Il più importante di questi sicuramente è il convegno di studi che si svolgerà venerdì prossimo al Museo Diocesano di Terni, un convegno proprio dedicato ai cinque. Tanto che erano partiti Giuseppe, no? E uno è rimasto per strada
erano sei,
e purtroppo, infatti, come dire, si è salvato.
L'unico che molto probabilmente era di Napoli, si chiamava Fra Vitale, è partito con la spedizione in Marocco e per motivi di salute ha dovuto rinunciare ad andare avanti, lasciando che gli altri cinque procedessero verso il Portogallo, perché poi dobbiamo dire che il cammino di questi frati minori non è stato così semplice, perché per arrivare in Marocco hanno dovuto attraversare parte della Spagna, arrivare in Portogallo e trovare anche un appoggio, chiamiamolo così, politico, per poter entrare da cristiani, anche se camuffati da laici. Addirittura le cronache narrano che l'infanta del Portogallo, Sancia, che era la figlia del re del Portogallo, li proteggesse personalmente e gli cucisse dei pantaloni per poterli imbarcare e quindi andare in incognita in Marocco. La cosa è interessante perché quindi ancora oggi, questo lo voglio dire perché in occasione della giornata di studi che si terrà venerdì prossimo al Museo Diocesano, al termine di questa giornata molto pregna anche di interventi di illustri professori universitari e illustri anche personaggi del mondo antoniano, come penso al Luciano Bertazzo, che è della Facoltà Teologica di Padova, che è un conventuale del santuario di Sant'Antonio, penso anche a Barbagallo, la stessa cosa. E volevo dire che al termine di questo convegno si proietterà il documentario che abbiamo realizzato in collaborazione con la San Polo Produzioni e Rai Cinema per la regia di Andrea Cherubini, che andrà in onda nei prossimi mesi sulle onde Rai. E questo documentario che si intitola La vocazione di Antonio, i protomartiri francescani. Io ho avuto anche l'onore di seguire questa troupe televisiva proprio nei luoghi, nel cammino di questi cinque frati tra Spagna e Portogallo, poi la troupe si è recata anche a Marrakesh, e veramente devo dire che è stato un percorso fantastico, perché là dove in terre lontane, come appunto il Portogallo, al confine con il mondo oltreoceanico, questi frati sono estremamente conosciuti e molto molto venerati. Abbiamo anche fatto delle scoperte per noi veramente straordinarie, come paesi che li venerano addirittura come patroni, e quindi il 16 gennaio, che è la festa proprio liturgica loro, c'è uno sconvolgimento sociale e religioso, con grandi celebrazioni che oltre al punto di vista religioso sono anche molto interessanti dal punto di vista folcloristico, antropologico. Quindi devo dire che, proprio riallacciandomi anche al discorso che facevi tu, Arnaldo, della terra dei protomartiri, quindi questa città, Terni, ma in realtà Terni come punto di partenza per tutto un territorio, il Vescovo tiene molto a farla chiamare la Valle dei Protomartiri, o meglio la Terra dei Protomartiri, proprio perché questa terra, al di là di tutte le vicissitudini di fine Ottocento fino ad arrivare al giorno nostro, quindi con l'era dell'industrializzazione che in un certo senso ha accantonato le tradizioni precedenti, riscopre finalmente quello che erano le radici, in questo caso radici cristiane, radici culturali. e lo fa attraverso questi personaggi. Qualcuno mi diceva perché anche Sant'Antonio diventa santuario dopo che insomma si era celebrata la dichiarazione della Chiesa di San Francesco.
Negli ultimi 10 anni ci abbiamo avuto una
buona... Nel 2002.
Prima ancora c'era stato nel poi, 99 il santuario di Piedilugo.
Poi il santuario di Piedilugo già con Monsignor Gualdrini, ma con Paglia abbiamo avuto la dichiarazione al santuario di San Francesco a Terni e di Santa Maria dell'Oro a Terni, che è un altro santuario francescano.
Fondato da Bernardino.
Fondato appunto da San Bernardino da Siena, cioè voglio dire, il fatto di dichiarare una chiesa santuario significa porla come punto di riferimento per le radici cristiane e per le radici culturali della nostra diocesi. Sant'Antonio, oltre ad essere una chiesa veramente interessante da un punto di vista storico, anche se contemporanea, no? Dico fra tutti che l'architetto di quella chiesa era Cesare Bazzani, che è uno dei più grandi architetti del secondo quarto del Novecento, e quindi è stata costruita con le fatiche degli operai che a loro volta erano diciamo costretti a cedere il loro opolo di nascosto, e quindi cioè, ci troviamo di fronte veramente a una chiesa interessantissima dal punto di vista storico.
È la chiesa proprio storicamente la chiesa dell'acciaieria.
Esatto, esatto, e difatti è stata voluta appunto da Cesare Boccoleri proprio per anteporla all'acciaieria, per metterla come punto di riferimento degli operai dell'acciaieria, e grazie appunto anche all'aiuto e al sostegno dell'ordine francescano, dei frati minori. Quindi rimetterci lì i santi protomartiri, le reliquie dei santi protomartiri che arrivano straordinariamente da Coimbra, perché grazie appunto al nostro vescovo, significa che la chiesa degli operai si riappropria in un certo senso, cioè non dimentica la contemporaneità ma non dimentica neanche ciò che è avvenuto prima, e quindi si riallaccia a queste radici, no? E ecco, il convegno che si terrà al Museo Diocesano venerdì a partire dalle 9.30 fino alla sera, ora di cena, si pone proprio questo scopo di riscoprire da un punto di vista storico, da un punto di vista antropologico, sociale e religioso e artistico, perché avrò l'onore anche di fare una relazione proprio sull'iconografia dei protomartiri francescani alle 16.15, di riscoprire questi cinque frati che sono stati veramente, la cui vita è stata veramente fantastica da un punto di vista appunto umano. E in ultimo volevo dire anche questo, riallacciandomi proprio alla terra dei protomartiri, non da meno il vescovo appunto mi ha chiesto esplicitamente di realizzare una guida turistico-spirituale della diocesi da un punto di vista francescano, e uscirà proprio e sarà presentata in occasione del convegno questa guida della Velar LDC, quindi una edizione che ha tutti i caratteri di guida nazionale e che già si sta pensando di tradurre in 3 lingue, che appunto avrà come titolo anche un po' provocatorio, no? Oltre Assisi. Questo perché? Perché abbiamo capito che, anche studiando la nostra terra, che l'Umbria ternana, e non chiamiamola più meridionale perché non è meridionale a nessuno, l'Umbria ternana ha una grande ricchezza di cultura francescana. E questo non solo grazie ai protomartiri, ma tu accennavi prima anche ad altri personaggi che ormai tutti hanno quasi dimenticato, se non fosse il Giornale dell'Umbria a riproporlo ogni tanto, ma pensiamo anche alle figure femminili, alle suore Clarisse, delle figure mistiche eccezionali che hanno vissuto nella nostra terra, ma che hanno tutti dimenticato. Quindi ecco, il Vescovo mi ha chiesto di rimettere un po' in ordine tutto questo patrimonio documentario e artistico, di metterlo insieme in una piccola guida che con un prezzo veramente accessibile a tutti sarà disponibile presto grazie appunto alla diocesi. E il sottotitolo di questa guida è anche sintomatico, perché appunto si propone di diffondere al di là di Terni, quindi sulle rotte dei grandi pellegrinaggi, anche la Valle Ternana come terra dei protomartiri.
Quindi ricordiamo, il convegno si svolgerà appunto tutto il giorno, quindi anche per chi ci ascolta in replica può correre, come dire, al Museo di Cesano per ascoltarvi. Con i regatori li vogliamo dire tutti,
come
Giuseppe,
no?
Gli ospiti.
Beh,
che ci saranno.
Innanzitutto abbiamo degli ospiti stranieri che vengono appunto come la Isabelle Hulin-Donat dell'Università di Reims Champagne-Ardenne, francese, che parlerà dei francescani e il martirio nel XIII secolo. Poi abbiamo padre Luciano Bertazzo, appunto del santuario di Sant'Antonio a Padova, che parlerà sui protomartiri francescani tra storia e agiografia. E poi il professor Antonio Rigon, sempre dell'Università degli Studi di Padova, che tratterà la morte dei protomartiri francescani e la vocazione di Sant'Antonio. Questo nella prima parte della mattinata, presieduta da padre Pietro Messa della Scuola Superiore di Studi Medievali e Francescani di Roma dell'Università Antonianum, che appunto è il nostro partner principale per l'organizzazione di questa giornata. Dopo la pausa del pranzo, poi alle 15 riprenderanno i lavori presieduti da Alexander Orovsky, che è un francescano cappuccino, preside dell'Istituto Storico dei Cappuccini di Roma, e seguirà gli interventi di Mary Melone, della Pontificia Università Antonianum, che tratterà il martirio nei sermoni di Sant'Antonio, quindi anche un aspetto, diciamo, più antoniano, e capire quanto il martirio di questi cinque frati ternani sia stato alla base della sua vocazione minoritica. Poi ci sarà il mio intervento sull'iconografia dei protomartiri e poi la liturgia dei santi protomartiri francescani trattata dal padre Salvatore Barbagallo dell'Antonianum di Roma. Chiude infine il famoso professor Franco Cardini, che è un noto medievista, diciamo, internazionale, che ora rappresenta l'Istituto Italiano di Scienze Umane di Firenze. Poi appunto abbiamo detto che concluderà la giornata la proiezione del documentario e la presentazione della guida francescana.
Poi la serata continuerà, si sposterà al Cenacolo San Marco, proprio per due appuntamenti, diciamo, di carattere di spettacolo, insomma, possiamo definirli, sempre dedicati ai protomartiri. Uno appunto è l'anteprima dello spettacolo Francesco Giullare di Assisi. In particolare questa anteprima si chiamerà I fratelli Ladroni e i 99 nomi di Allah, adesso diremo anche perché, e poi seguirà un film, un secondo film, perché sono stati fatti due film in realtà in tutta la storia del cinema e della televisione che hanno raccontato il francescanesimo e l'Islam. Uno è l'ultimo, appunto, Chiara e Francesco, che abbiamo proiettato domenica scorsa. L'altro è un film molto buffo, molto curioso, è Francesco d'Assisi di Michael Curtiz, che è l'unico in realtà colossal hollywoodiano fatto su San Francesco, dal regista niente meno che di Casablanca, la sua ultima opera, prima della morte. Un film del 64 che appunto è interessante perché mostra l'incontro con il sultano, ma è anche, io lo dico sempre, abbastanza buffo in realtà, perché con tipica mentalità americana è stato girato ad Assisi, quindi nel film è bello perché si vede Assisi e si vedono anche le basiliche di San Francesco e Santa Chiara, che evidentemente gli americani comunque non conoscono, quindi non ci hanno fatto caso. Quindi alle 21:30 ci sarà il film Francesco d'Assisi di Michael Curtiz, ingresso libero. Prima ci sarà quest'anteprima di questo spettacolo di cui io parlo in modo interessato, visto che l'ho scritto io, ma di cui in realtà è anche uno spunto critico. Io questi ultimi minuti li vorrei passare un po' per dibattere un po' con Giuseppe, un po' come nel nostro costume tiriamo fuori un po' anche la provocazione, perché una cosa che sarà evidenziata molto in questo atto unico che verrà presentato, I fratelli Ladroni e 99 di Mediala, in cui vengono messi proprio in parallelo il rapporto con l'Islam dei cinque martiri francescani con Francesco stesso. E insomma, viene fuori un contrasto piuttosto evidente. Io una cosa vorrei dire, così tanto per rompere un po' le scatole, perché l'ha detto prima anche padre Danilo, ma viene ripetuto molto in questi giorni, che Francesco, quando seppe la notizia della morte dei cinque frati, disse: finalmente posso dire di avere cinque frati minori. Però quello che non viene detto mai è che dopo che ha letto la biografia dei cinque martiri, Francesco ne ha proibito la lettura e ha commentato: più ognuno si glori del proprio martirio.
Ma più che altro lui disse: finalmente ovvero i cinque frati minori, perché nel rispetto assoluto del loro martirio, ovviamente. Esatto. E quando disse, appunto, dopo le critiche suscitate dai suoi confratelli nei confronti di questi cinque frati, ognuno pensi al proprio martirio, proprio per questo, perché di fronte al martirio, di fronte alla testimonianza per Cristo, non ci si deve assolutamente permettere di sollevare qualsiasi qualsiasi giudizio di sorta. La possiamo magari criticare il metodo con cui questi cinque frati o quanti altri sono andati, ma penso anche nel 1227 la seconda spedizione in Marocco, che fu un fiasco assoluto perché altri sette frati morirono a Ceuta. Quindi voglio dire, è il metodo che la storia fu applicato, che probabilmente era un metodo
un po' ingenuo, diciamo.
Ingenuo, esatto. Difatti Francesco fu costretto ad inserire un nuovo articolo nella regola dei francescani, cioè di coloro che si recano a predicare tra gli saraceni. Cioè significa appunto che...
Ed è interessante che in quel capitolo lui dice esplicitamente che i frati che vanno a predicare tra gli saraceni non devono impegnarsi in dispute, devono essere sottomessi
no.
a tutti.
Assolutamente no.
E quindi in realtà propone un atteggiamento molto pacifico nei confronti dell'Islam, come d'altra parte pacifico era stato l'incontro che lui aveva avuto con il sultano, in qualche modo correggendo l'atteggiamento di questi cinque martiri, che invece la storia è buffissima. Cioè io consiglio a tutti di leggerla, perché a parte è una grande avventura,
sicuramente,
no? Ma è anche buffo, perché vediamo proprio questi cinque martiri che arrivano in Marocco, si mettono a predicare, poi li mettono in prigione, li cacciano via, gli stessi cristiani del Marocco che gli dicono state calmi, non fare così, ci state guastando i rapporti con l'Islam. Loro, diciamo, no, ma se la sono un po' cercata.
Addirittura se la sono cercata, qualcuno ha detto, certo, perché poi alla fine avevano già tentato la strada del martirio a Siviglia e già lì era andata
non riuscivano a farsi ammazzare, ce l'hanno messa tutta.
Poi, alla fine il sultano di Siviglia ha deciso di spedirli in Marocco per dire, io me ne voglio lavare le mani, perché alla fine sono buoni, mandiamoli però in Marocco, voglio andare in Marocco, vanno a morire in Marocco. Quindi questo è il discorso, no?
È bello, perché tutto sale dalla biografia, pure che una biografia che è stata scritta ovviamente in quel periodo, quindi in un periodo, ricordiamo che i musulmani, io questo lo ricordo anche nel testo,
insomma, tempo delle crociate,
Bernardo da Clairvaux, forse il santo potente e più influente del Medioevo, prima di Francesco, disse che chi uccideva un musulmano non commetteva omicidio ma malicidio. Invece da questa cronaca dei protomartiri antica emerge in realtà un ritratto dei musulmani molto pagato, cioè questi non vogliono ammazzare i protomartiri, cercano
da dire questo, che la provocazione causa il martirio, la provocazione esasperata causa il martirio e causa anche un rigetto totale degli ideali che andavano a portare poi i protomartiri stessi. Ma mi
questo è interessante, Giuseppe, scusa, se dico questo, ma io credo che in realtà sono importanti i protomartiri, anche perché proprio probabilmente la loro missione, il loro martirio, così un po', ecco, un po' allo sbando, in realtà abbia creato in Francesco una riflessione molto più profonda sull'Islam e sui rapporti che bisogna avere con i musulmani. Ha probabilmente contribuito questa storia a far crescere il rapporto dei francescani con l'Islam, che ancora oggi, ricordiamolo, è profetico.
Ma
perché,
tanto
insomma,
è vero che il rapporto anche tra i francescani e il Marocco è stato ed è ancora buonissimo, voglio dire. Il primo vescovo cristiano cattolico che è entrato in Marocco era un frate minore.
Pensiamo anche in Palestina, il ruolo che hanno i francescani anche nel fare da intermediari tra gli israeliani e i palestinesi, insomma. Oggi veramente possiamo dire che i francescani
un'ultima cosa volevo dire,
no?
Proprio riguardo alle reliquie, proprio a seguito di questo martirio, che poi appunto fu fatto tramite provocazione, il popolo marocchino, il popolo di Marrakesh, mandò alla gogna questi corpi, proprio per quanto rigetto avevano nei confronti di questi frati insolenti, che avevano osato, diciamo così, controbattere l'Islam. Quando ci fu questa gogna, le reliquie furono raccolte in un vaso. Questo dimostra della scarsità di reliquie. Di cinque corpi arrivò solo un vaso di resti e arrivò a Coimbra, dove tuttora sono venerate. E questa è una cosa straordinaria, perché proprio perché ci sono pochissimi resti, il dono di queste reliquie, di parte di queste reliquie alla diocesi di Terni, assume veramente un significato straordinario. Quindi ecco, dobbiamo essere fieri e orgogliosi di riscoprire questa storia, ma di essere anche, se vogliamo, concittadini di questi cinque frati.
Anche se, devo dire, ogni volta che ho scritto che erano Ternani, mi scriveva qualcuno da Calvi al giornale dicendo non dite che sono di Terni, perché ma era la diocesi di Terni.
Oggi si pensa alla terra ternana in generale.
Ormai, anche perché la diocesi, ricordiamolo, ormai
la diocesi è unificata.
Terni e Narni è la stessa.
È un'unica comunità.
Non ce ne vogliano i narnesi, se ci permettiamo di dire che i cinque martiri erano anche un po' Ternani.
Devo dire che ieri sono stato a Narni e al Sacro Speco e c'è stata un'accoglienza veramente straordinaria. Tanto è vero che la gente, un centinaio di persone, erano tutti tutti fuori dalla piccola chiesa che contiene almeno 20-25 persone. E poi a Narni, la cosa molto bella, ieri sera, più di 100 persone in cattedrale, dopo cena, con il coro di Attigliano, e, insomma è stata una bellissima accoglienza. Questo significa appunto che la diocesi, quando propone queste cose, poi alla fine ha grande risposta di persone, non solo appunto persone ferventi o che frequentano la chiesa, ma anche di gente appunto che semplicemente incuriosita dall'evento.
Anche perché, ricordiamo, stiamo parlando della nostra storia, non soltanto di un aspetto religioso, ma proprio della storia di Terni. Io ringrazio moltissimo Giuseppe Cassio di esserci venuto a trovare questa mattina, ringrazio anche Padre Danilo che è stato con noi nella prima parte di questa puntata. Vi ricordo che tutti gli approfondimenti sui 5 martiri francescani e sulle celebrazioni che si svolgono questa settimana in diocesi, appuntamenti, lo ricordo, culturali e anche spirituali, li trovate sul sito della diocesi www.diocesi.terni.it, ma ovviamente li trovate linkati anche nel nostro sito www.radioadesso.it, dove potete anche riascoltare integralmente questa puntata. Chiudiamo questa puntata con una canzone ovviamente francescana, anch'essa è tratta da Francesco Giullare di Assisi, lo spettacolo appunto diretto e interpretato, non l'abbiamo detto prima credo, da Riccardo Lonelli, che è anche la voce del Vangelo che abbiamo ascoltato prima del nostro programma. Riccardo Lonelli ha diretto e interpretato questo spettacolo che, ricordo, debutterà poi a San Gemini, altra terra dei protomartiri francescani, il 19 giugno. Noi ovviamente ci ritroveremo qui la settimana prossima per parlare sempre di tematiche francescane. Questo è un altro brano di Angelo Branduardi, rivisto da Eldar, Il Cantico delle Creature. Grazie ancora Giuseppe. Grazie.
Arrivederci a tutti.
Solo buon Signore, si companno gloria e onore, a te ogni laude e benedizione. A te solo si companno, che l'Altissimo tu sei, e null'uomo degno è del mento mai. Si laudato mio Signore, con le tue creature, specialmente fra te sole e la sua luce. Tu ci illumini di cuore, che bellezza e splendore, l'Altissimo Signore porta in te. Laudato mio Signore, per sorelle luna e stelle, che tu in cielo le hai portate chiare e belle. Si laudato per frate vento, aria, nuvole e maltempo, che alle tue creature dà il sostentamento. Laudato mio Signore, per sorella nostra acqua, e la casta molto utile e preziosa. Si laudato per frate fuoco, che ci illumina la notte, ed è bello il tuo fondo, è robusto e forte. Laudato mio Signore per la nostra madre terra, ella è che ci sostenta e ci governa. Si laudato mio Signore, vari frutti lei produce, molti fiori coloriti e verde l'erba. Si laudato per coloro che perdonano per il tuo amore, sopportando infermità e tribolazione, e beati siano coloro che cammineranno in pace, che da te buon Signore avranno colore. Si laudato mio Signore per la morte corporale, che da lei nessun che vive può scappare, e beati saranno quelli nella tua volontà, che sorella morte non gli farà mai.